Si è accesa anche la quarta candela dell'Avvento e siamo arrivati ormai alla vigilia del grande evento, del grande incontro col Signore, segno di quell'incontro risolutivo della nostra vita che avverrà nel momento in cui il Signore vorrà fissare il tempo della nostra salvezza. Partendo per questo cammino d'Avvento, voi ricordate bene che abbiamo detto abbiamo bisogno di alimentare la nostra speranza, perché avvertiamo nel nostro cuore un disagio, perché quello che abbiamo, quello che ci circonda non ci basta, perché rimane ancora inquieto il nostro cuore, perché le risposte finora incontrate non esauriscono la nostra sete di gioia, di verità, di bene. Allora ci siamo posti in cammino per cercare una risposta alle nostre attese e abbiamo incontrato sul nostro cammino Giovanni il Battista, che ci ha dato alcune linee di comportamento, una certa direzione nella nostra marcia verso la salvezza. Io vi battezzo con acqua, riconoscete le vostre colpe e cambiate strada. La strada su cui camminate, le risposte che trovate dal mondo non sono sufficienti per dare riposo al vostro cuore. È inquieto il nostro cuore fin quando non riposa in Dio. Ci siamo poi domandati, e voi ricorderete certamente queste domande su cui noi abbiamo tentato di chiarificare il nostro cammino, chi aspettiamo? Se le persone che abbiamo incontrato finora, se le persone più prestigiose del nostro tempo e del nostro mondo, fondamentalmente ci hanno deluso, perlomeno non ci sono bastate le loro soluzioni, le loro dottrine. Abbiamo detto che la nostra salvezza può venire soltanto dal Signore. E ci siamo posti una seconda domanda: che cosa attendiamo? Per precisare il disagio che è dentro di noi, la risposta a questo disagio. Non ci basta qualcuno che ci dia benessere, qualcuno che ci garantisca la salute, un qualcuno che risolva i problemi marginali della nostra esistenza. Abbiamo bisogno fondamentalmente di qualcuno che ci dica perché viviamo, dove andiamo a parare, qual è la risposta fondamentale alla nostra attesa di luce. E ci siamo posti ancora una terza domanda: come attendere? Voi ricordate la risposta della liturgia, la vigilanza, l'attenzione e la preghiera. Questa mattina, ultima tappa, ultimo momento di preparazione, noi vediamo due testimonianze che concretizzano questo discorso che tutto sommato rimane soltanto teorico. E abbiamo la testimonianza di due donne, tanto diverse l'una dall'altra, per età, per cultura, per sensibilità, per preparazione, ma ambedue in una posizione di ricerca fattiva, due donne che hanno incontrato veramente il Signore. E noi vogliamo guardare in volto queste donne per comprendere da loro in maniera concreta come prepararci a questo evento e come viverlo, perché esso sia fecondo, perché esso ci porta a quella pace interiore di cui ha sete così struggente il nostro cuore. La prima donna è Maria, questa giovane donna in attesa non soltanto del figlio, ma in attesa del Messia, del Salvatore. Espressione estrema dell'attesa di un popolo, di un popolo che è stato sempre in cammino, che ha cercato veramente la terra promessa, da cui sperava avere finalmente pace. Credo che dobbiamo guardarla in faccia. È una donna giovane, limpida nel volto e nel cuore, assetata di verità, coraggiosa, libera. Una donna che discute perfino per l'angelo: come potrà avvenire questo se io non conosco uomo? E noi l'accogliamo in un momento veramente suave e sublime. in un momento in cui molti interessi l'avrebbero tenuta a casa, molte esigenze, per quanto importanti, l'avrebbero tenuta nel suo ambiente domestico, invece, avendo saputo che la cugina Elisabetta aveva bisogno di lei, parte, prende il sentiero della montagna e va verso questa città di Giuda. Io ho citato altre volte quei bellissimi versi per me del Manzoni, che descrive con tocco veramente felice questa vergine con passo solerte che batte il sentiero della montagna per arrivare a Elisabetta. E la capisce che la risposta che doveva dare al suo Signore era una risposta d'amore. E allora concretizza questa risposta con quello che poteva fare in quel momento della sua vita, come glielo permettevano le sue forze, e si mette a disposizione di questa vecchia cugina che attendeva anche lei pure un evento salvifico, la venuta del Battista, di colui il quale sarebbe stato il battistrada, colui il quale avrebbe preparato il cuore degli uomini all'incontro, a riconoscere in Gesù l'inviato di Dio. Allora mi piace di guardarla fino in fondo, perché mi dà ebbrezza questo volto e soprattutto perché mi pare ci aiuti a vivere anche noi questo evento nella luce giusta, nell'intimità della nostra coscienza, perché anche allora questo fatto certamente non fu un fatto che turbò la città, che continuò la sua vita imperterrita, come nulla dovesse accadere, ma è sempre così. C'è quella bellissima pagina della scrittura che parla di Noè e dei suoi figli che preparano l'arca perché si preparavano giorni difficili, e lo fanno mentre i loro concittadini, la città, indifferente, mangia, beve, lavora, si marita, mercanteggia, ma soltanto nell'intimo di questa famiglia la grazia del Signore porta la salvezza e mette le premesse perché la vita continuasse. L'evento dell'incontro di Maria con Elisabetta non è stato certamente un incontro risolutivo per la società d'allora, un incontro che non fosse neppure chiasso. Una persona mi diceva questa mattina: sono stato allo Sham a compiere quel servizio nel desiderio di aiutare i poveri. E mi pareva che quello non fosse la preparazione del Natale, mi pareva una gran fiera. E difatti è così. La nostra città in questo momento sta vivendo la gran fiera del Natale. Di un Natale che ha perso i contatti, i legami, i rapporti profondi con il Natale di Cristo. Vi sono nelle nostre strade le luminarie, certamente gentili, è piacevole vedere la città illuminata. I negozi sono strapieni e i doni non si contano. E la gente si veste bene e si prepara il pranzo di Natale. Tutte cose belle, se fossero vissute con anima, con respiro, con contenuto. Ma questa grande cornice, se non ha dentro il contenuto e il volto di Cristo, diventa una cornice vuota, deludente. Avete sentito che milioni di concittadini si allontaneranno dalle loro case, dalle loro città, per trascorrere Natale in luoghi di villeggiatura. Io non condanno niente, fratelli, di tutto questo, ma mi preoccupo che non perdiamo il respiro, che non perdiamo il contenuto, che non perdiamo l'essenza del Natale. Per cui, anche se siamo pochi, se noi rappresentiamo nella città quasi un piccolo gregge sparuto, indifeso, incapace di muovere le leve, di creare opinione pubblica, credo che qualcuno che viva nella luce giusta questo evento sia un elemento di speranza, sia una premessa di salvezza. E Maria capisce che la risposta che poteva dare a Cristo che veniva non poteva essere che una risposta d'amore. E va a porsi a servizio con piccolo gesto che non risolve nulla dei problemi del suo tempo, della sua città. Porta soltanto aiuto a una vecchia signora che si sentiva non all'altezza di un evento così importante. L'amore, fratelli miei, è una scelta interiore, è un atteggiamento nella lettura della vita, ma l'amore ha sempre bisogno di essere tradotto con piccoli gesti che sono minuti, che sono insufficienti, che non possono risolvere i problemi, ma che costituiscono una piccola pietra in un edificio, in una struttura, in una mentalità. E Maria traduce così. Allora, se noi vogliamo vivere l'evento del Natale, dobbiamo certamente aprirci l'amore, spalancare questa porta del cuore perché la luce entri e metta in luce anche le debolezze, le miserie, le incongruenze. Ma dobbiamo ancora tradurre questa apertura in piccoli gesti, insignificanti. Potrebbe essere soltanto un sorriso, una stretta di mano, una telefonata a una persona antipatica, una persona che ti ha fatto soffrire. Possono essere cose minute che esprimono tenerezza, affetto, può essere soltanto uno sguardo di simpatia con chi ti siede accanto, ma sempre l'amore ha bisogno d'essere tradotto in piccoli gesti. E Maria ci dà questa testimonianza, questo esempio. E Elisabetta, una donna tanto diversa, con un passato, con un'esperienza tanto diversa, ma che ugualmente vive l'evento nella luce giusta. Spalanca la porta, accerta l'aiuto, riconosce la sua fragilità, soprattutto avverte con la luce del cuore che Maria le portava non soltanto aiuto, ma le portava il dono che poteva risolvere il problema della sua vita. A che debbo che venga a me la madre del mio Salvatore? La salvezza veniva dal riconoscere l'amore, da riconoscere l'inviato di Dio attraverso il volto di una giovane donna, il riconoscere l'amore del Signore attraverso un piccolo gesto che qualcuno gli offriva ad esserle accanto. E spalanca la porta del cuore e ambedue cantano assieme quel canto di Caudio, che è un canto interiore, che è un canto dello spirito, che è un canto del cuore, che è un qualche cosa che non si manifesta esteriormente. Se noi ci aspettiamo una tale che risolva tutti i problemi, se noi ci aspettiamo un qualche cosa che, come per una magia, venga a risolvere tutto, rimarremmo certamente delusi. Ma se noi predisponiamo il nostro cuore perché in esso ci sia il gaudio di questa scoperta, di questa apertura interiore, di questa rinnovata speranza, di questo impegno ad accettare questo amore che Dio ci porta e ci manda una volta ancora dall'alto, allora credo che questo sì possa diventare una luce interiore che significa che la salvezza, che l'inviato di Dio entra nel nostro cuore perché nel silenzio, nel nascondimento, nell'umiltà della nostra vita possiamo avere questa pace, questa sicurezza che non siamo soli, che il nostro cammino è un cammino verso la luce e che il tempo che passa non ci porta al buio di una notte, ma ci avvicina all'alba di un nuovo giorno. Ecco, predisponiamoci così a vivere il Natale, segno di quel Natale definitivo verso cui tutti noi camminiamo.